sono chiesto questo ritornello che accompagna quasi tutte le creazioni, fatto che dice che il Signore vive che è la cosa buona. Mi sono chiesto che cosa vuol dire, in che senso è cosa buona. Si potrebbe interpretare come una valutazione di tipo estetico da parte di Dio, cioè che vede la bellezza di quello che ha fatto e se ne compiace, però appunto non mi convince tanto questa ipotesi. Appunto ho scelto come salmo responsoriale il salmo che dice accompagna appunto il commento della creazione col fatto che dice perché è eterna la sua misericordia, quindi io interpreterei così questo compiacimento del Signore, cioè coglie le creature che ha fatto come un segno della sua misericordia. Poi si potrebbe ipotizzare che tutto è in prospettiva della creazione dell'uomo, ma anche proprio nella stessa creazione delle creature, insomma, penso che ci sia appunto una glorificazione della sua misericordia.
C'è un altro ritornello che invece a me mi ha colpito molto, ciascuno secondo la propria specie, e anche questo lo dice tante volte. E quindi mi sembra che questa creazione, questa terra, questo mondo che il Signore sta creando sia proprio per tutti, insomma, nel senso ciascuno secondo la propria specie, c'è posto per tutti. Quindi, insomma, in questo tempo di muri, di separazioni, appropriarsi della terra e non accogliere, mi sembra che invece qui, fin dall'inizio proprio della Bibbia, invece ci sia questo posto per tutti.
Mi sono accorto che sarà perché nell'ottava di Natale l'abbiamo proclamato almeno 3 volte, se non ho sbagliato i conti io, mi risuonava nella testa il prologo di Giovanni e al di là delle parole dell'attacco che sono le stesse, che è un'allusione secondo me evidente, c'è questo fatto della parola di Dio che crea, e che mi sembra che sia un legame stretto punto per punto, versetto per versetto, fra dove il prologo di Giovanni ci aiuta a ritroso a capire proprio sistematicamente come la parola di Dio, poi mi sono fermato qui, ecco, perché ci sarebbe anche tutto il tema della luce che mi sembra altrettanto insistente, però proprio nell'inizio della scrittura c'è questa insistenza martellante sul ruolo della scrittura stessa nella nostra vita come piccolo, piccolissimo riverbero della prima opera di Dio. È la sua parola che costruisce. E mi sono fermato a pensare che anche nella mia vita, proprio infinitesima, però è solo la sua parola che costruisce. Il resto rimane, come nel versetto 2, una cosa informe e deserta. Cosa che non ha né capo né coda, una cosa che non è cattiva in sé, proprio non se ne può fare bene, anzi, bisogna farne a meno.
piaciuto al versetto 12, 11 e 12 nella, nel terzo giorno, ecco, questa sottolineatura del seme, ecco, la terra produca germogli e erbe che producono seme e alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con seme, ciascuno secondo la propria specie. E quindi questo seme che evidentemente può poi di nuovo germogliare e produrre altre erbe, altri frutti e altri semi, quindi un ciclo vitale che comincia appunto grazie a questa parola. E l'avevo collegata al versetto 22, quando Dio benedice questi esseri viventi che guizzano nelle acque e gli uccelli alati, ecco, sulla terra, affinché si siano fecondi, si moltiplichino e riempiano le acque dei mari, e gli uccelli si moltiplichino sulla terra. Bello, perché qui c'è un cambio, un cambiamento. Mentre prima, ecco, Dio parlava, diceva e creava, qui si rivolge direttamente alle creature che ha appena creato, bello, benedicendole. Lo ritroveremo al versetto 28, quando benedice l'uomo e la donna. E anche qui questa idea, o questo invito, ecco, alla fecondità, al moltiplicarsi, a riempire, con una sovrabbondanza anche di altre creature, ecco, che vengono proprio da queste appena create. Quindi proprio una vita che si moltiplica proprio grazie alla sua benedizione.
Io mi sono fermata sul versetto 16, dove Dio crea le due luci grandi, e quella maggiore per governare il giorno e quella minore per governare la notte. E credo che il testo dica in realtà due luci grandi, la grande per regolare il giorno e la piccola per regolare la notte. E il colpiva questa luce piccola che è grande, e mi colpiva perché mi sembrava un segno della misericordia del Signore il fatto che mettesse comunque una luce a regolare le tenebre, a regolare la notte. E mi colpiva anche pensare che gli ebrei, su questa luce piccola che è grande e che appunto sta nella notte, regolano tutto l'anno, il loro calendario è lunare, per cui insomma mi sembrava mi sembrava molto bella questa luce.
L'opera della creazione è descritta come anche come opera di separazione. La creazione non parte dal nulla, ma parte dal caos, no? La nota al versetto 2 della Bibbia di Gerusalemme si dilunga su questo problema, no? La creazione. E quindi è un'opera di messa in ordine, di distinzione, di separazione di quello che è tutto caotico. A me è venuta in mente la parola della lettera agli ebrei, dove si dice che la parola di Dio è una spada a due tagli che penetra, no, fino alla distinzione tra l'anima e lo spirito, tra le giunture e le midolla, no, come come se quest'opera creatrice di Dio potesse essere anche vista come qualcosa che avviene anche nella nostra vita, no? Dove diciamo, il peccato, quello che c'era prima della creazione, era il caos, è il caos, e che no, la parola di Dio è una parola di giustizia, di, diciamo, di chiarificazione, di esplicitazione di quello che è ambiguo, diciamo.
Io questo aggiungerei che c'è anche un'opera di invece raccolta, le acque per esempio, che sono distribuite dappertutto, vengono radunate, addirittura il pezzo greco dice in una, non in un luogo unico, ma in un luogo che diventa poi il termine della sinagoga, cioè si raccoglie tutta l'acqua che c'è in giro e quindi appare l'asciutto. Quindi è vero separazione, ma è vero anche congregazione e unione. Probabilmente è l'insieme di tutte e due le cose che dà anche non solo, ma il volto della creazione è composto anche da queste due operazioni. Separazione e congregazione, essere condotti insieme. Poi vabbè, facevo un pensiero più generale per il fatto che questo testo, un po' più ampiamente, ma è letto anche tutte le volte, tutti gli anni, nella veglia pasquale. Quindi la liturgia crea un collegamento in questo caso tra, come già abbiamo sentito, con il prologo di Giovanni, quindi il Natale, l'incarnazione, ma anche con la veglia pasquale e quindi con la passione e la risurrezione, perché sarebbe interessante andare anche un po' più a fondo in questo collegamento tra il testo della creazione e la liturgia che collega tutto quanto. Quindi con il testo del Vangelo di oggi, veglia pasquale, il banchetto, le nozze.
Io volevo fare una suggestione, perché non l'ho letto tanto, perché non mi sono dedicata alle pulizie. La suggestione è questa: questo Dio disse, questa creazione che è Dio disse e poi crea, insomma, questo ripetersi di Dio disse. La suggestione è che ieri ero sull'Adamello, l'ha preso l'ala, e effettivamente la creazione in certi momenti è veramente la voce di Dio, cioè in modo forte ci travolge un po' tutti. Insomma, una foto non è come essere in mezzo a queste luci, a questa bellezza. E poi siamo scesi giù alla Presolana e c'era un fastidio, una tristezza, perché c'erano una marea di non so quante, ma tantissime motoslitte che andavano come dei matti, una puzza di natta incredibile. Quindi c'è stato proprio questa suggestione, insomma, dove da una parte c'era proprio la possibilità di un ascolto della natura in un modo e dall'altra una deturpazione. Sicuramente tutti i ragazzi si stavano anche divertendo, però proprio pelle un passaggio nello stesso luogo da una situazione a un'altra molto forte, insomma, quindi è una suggestione, però appunto mi sembra che spesso la creazione è questa voce di Dio, ma non sempre noi siamo capaci di creare le condizioni perché la natura ci parli di lui, ecco.
Aggiungo un particolare che mi è balzato agli occhi subito quando ho riletto per la prima volta ieri questo passo. Si trova al versetto 14, quando vi è la descrizione di ciò che viene creato al quarto giorno, e si dice: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni. Mi ha colpito la parola feste, perché non sembrerebbe così logico all'interno della descrizione della creazione del cielo e della terra. Forse qualcuno che ha studiato potrebbe connettere questa parola al contesto storico vitale in cui questi capitoli del libro della Genesi sono stati redatti. Curiosità è che nella traduzione della CEI del 1974 non c'era la parola feste, ma c'era la parola stagioni. E invece ora, nella seconda edizione della Bibbia della CEI, è stato corretto il testo. Le versioni antiche, quella greca e quella latina, parlano effettivamente di tempi. Quindi è soltanto il testo originale che usa la parola festa, una parola che poi ricorre altre cinque volte nel testo ebraico, nel profeta Zaccaria e nei libri delle cronache. Particolarmente bella la citazione di Zaccaria 8:19, perché il contesto è quello del ritorno dall'esilio e a un certo punto i sacerdoti vengono interrogati dal popolo se devono continuare a fare digiuno, il digiuno del quarto, del quinto, del settimo e del decimo mese, adesso che siamo ritornati nella terra e viviamo una vita nuova, lo dobbiamo fare? La risposta: no, il lutto, il digiuno si cambia per la casa di Giuda in gioia, in giubilo e in giorno di festa, purché amiate la verità e la pace. E si comprende che la festa è dunque il segno più bello dell'ordinamento dei tempi e della distinzione tra il giorno e la notte, tra le settimane, i mesi, gli anni e anche le stagioni, se vogliamo. Sono le feste che dicono i momenti culminanti della relazione sponsale tra Dio e il suo popolo. Mi colpiva che proprio stasera leggessimo del banchetto di nozze nel Vangelo di Matteo. Sono dei momenti eccezionali, quelli delle feste, come quelli che abbiamo vissuto, illuminare grande, illuminare piccolo. Governano e illuminano il giorno e la notte fondamentalmente per dare la possibilità al popolo eletto, che è un popolo di sacerdoti, di celebrare il culto e in particolare il tempo della festa. E questo è il tema che poi si ritrova nelle altre ricorrenze del termine, dove sia il re Davide, sia il successore Salomone, sia il re Ezechia nella grande riforma liturgica che attua, stabilisce i turni, le classi, i servizi dei leviti che debbono offrire il sacrificio quotidiano, la mattina, la sera, e però osservare in particolare le feste, tra cui tre feste in modo speciale, quella degli azimi, quella delle settimane e quella delle capanne. È un po' buffo pensare che nel racconto, nel primo racconto della creazione, vi sia questo sfondo di carattere liturgico, e invece è peraltro, mi sembra molto bello per tutti noi, riscoprire il valore del tempo non come una successione di momenti sempre uguali, ma come un alternarsi di momenti sempre diversi, che sono esattamente significati, dai tempi più importanti, che sono quelli della